Buonasera a tutti e a tutti, innanzitutto a chi è presente, ormai molti seguono da remoto, questa sera comunque ringraziamo innanzitutto la Casa della Cultura che ci ospita e ringraziamo Valerio Pocar. Noi siamo qua per ricordare la figura di Margherita Hack. Non è certo nostra intenzione santificare Margherita Hack, sarebbe stata lei la prima a rifiutarlo, tuttavia ricordare la sua figura può aiutarci a porci delle domande e anche a darci qualche risposta. Margherita Hack, siamo al 101esimo anniversario dalla nascita, è nata il 12 giugno del 22, è stata un'astrofisica, una divulgatrice scientifica, socialmente impegnata. L'astrofisica era e ancora un campo occupato prevalentemente da uomini, cioè nonostante lei ha diretto un osservatorio astronomico, ha insegnato in varie università, ha fatto parte dell'Accademia Nazionale dei Lincei e delle più prestigiose società di fisica e di astronomia. Lei è diventata molto popolare come divulgatrice scientifica, questo grazie anche alla sua grande capacità di esprimere concetti complessi con allegria e con senso dell'umorismo. Margherita Hack era anche una donna molto sicura di sé, ferma nelle sue convinzioni, ma anche capace di dialogare con spirito critico, una qualità non apprezzata da tutti perché era comunque una persona scomoda per l'establishment, per le sue posizioni spesso controcorrente. Lei era
sempre
dichiaratamente, era dichiaratamente atea, denunciava le superstizioni antiscientifiche, era presidente onoraria dell'UAR, dell'Unione degli Atei dei Gnostici Razionalisti, insieme a Valerio Pocar, che anche lui è presidente onorario. Politicamente era schierata a sinistra, ha continuato a definirsi comunista anche dopo l'89, sempre schierata per i diritti degli oppressi, per l'uguaglianza e la giustizia sociale. Margherita e il marito Aldo non avevano figli per scelta deliberata, e questo non credo che sarebbe stato molto apprezzato dall'attuale governo. Era a favore delle libertà sessuali, aborto, eutanasia, fecondazione artificiale, sperimentazione sugli embrioni umani, però contraria alla sperimentazione animale. E qui ci avviciniamo all'oggetto della serata, perché Margherita Hack era anche vegetariana e animalista, un aspetto poco ricordato della sua personalità che stasera invece vogliamo esaminare con Valerio Pocar. Valerio, che ora è giustamente in pensione, è stato professore ordinario di sociologia del diritto e di bioetica nell'Università di Milano Bicocca, presidente della Consulta di Bioetica dell'Associazione di Studi sul Diritto e Società, esponente di diverse società scientifiche, non stiamo a elencarle tutte, garante per la tutela degli animali per il Comune di Milano, è socio fondatore, attualmente rappresentante del movimento antispecista e è autore di numerose pubblicazioni. Lui ha quindi tutte le migliori caratteristiche per affrontare il tema di stasera. Abbiamo convenuto di utilizzare una griglia per strutturare la conferenza, innanzitutto definendo il significato del termine antispecismo, poi affrontando la questione dei diritti e degli animali non umani, successivamente alcune considerazioni sul movimento animalista europeo, lo stato del diritto in materia, il ruolo delle religioni e altre questioni che eventualmente verranno poste dai presenti o anche da remoto con domande e commenti su quello che stiamo discutendo. Ecco, io cercherò di fare, come si può dire, l'avvocato del diavolo, forse l'avvocato del salumiere, in questo caso si è soffiato, in modo da discutere...
Bene, essere attimo, l'avvocato del diavolo.
Appunto sono passato a salumiere per questo, in modo da, come si può dire, non... Credo che c'è un afflato di fondo che ci accomuna a tutti, ma lo sforzo che vorremmo fare è anche quello di affrontare il tema anche con una impostazione scientifica, critica, che non toglie nulla anche agli aspetti emotivi, ma appunto che sia coerente con la figura di Margherita Hack, che riesce a mettere insieme appunto gli aspetti a cui accennavo prima. Quindi direi che potremmo cominciare con una prima domanda, quella di fondo, che si intende per aspecismo sul piano etico e per antispecismo sul piano politico. Chi non avesse letto l'ultimo libro, quello contro lo specismo, oltre lo specismo, lo raccomando perché riesce a spiegare, anche a divulgare molto bene questi concetti. Ma direi che adesso è ora che cominci tu.
Grazie mille anche di questa presentazione molto lusinghiera e molto amichevole. E buonasera a tutti. In effetti, l'aspecismo è una visione del mondo, una visione del mondo di carattere antidiscriminatorio, cioè l'idea che ci sia una discriminazione fondata sulla specie viene rifiutata insieme a tutte le altre discriminazioni. E questo è un punto che stava particolarmente a cuore a Margherita, perché il suo essere di sinistra si fondava principalmente sull'idea del rifiuto delle discriminazioni che ovviamente colpiscono le parti più fragili e più deboli della popolazione. E come già hai detto tu, l'antispecismo invece è un movimento di carattere politico per realizzare questo obiettivo. Un po' come abbiamo la visione di una società socialista, poi bisogna fare anche il Partito Socialista per arrivarci. E l'idea di fondo è proprio non solo il rifiuto della discriminazione, ma la valorizzazione delle differenze. Tutti siamo diversi, a cominciare dagli umani, che non ce ne sono due uguali, no? Le differenze possono essere anche molto piccole, ma sono sufficientemente grandi perché se ti beccano sul luogo del delitto e trovano il tuo DNA, sanno che sei stato tu, non è stato nessun altro, no? E questo è... Però, e naturalmente... Io non sono il mio gatto, ovviamente ci sono delle differenze, lo sappiamo tutti, ma il rifiuto della differenza in realtà è una generalizzazione del principio di eguaglianza che sta alla base del vivere, o dovrebbe meglio dire, stare alla base del vivere civile. Questo perché dico eguaglianza e differenza. Eh sì, perché in realtà, proprio per il fatto che siamo tutti diversi, l'idea di eguaglianza deve superare l'idea delle differenze. E io dico a cominciare da quella di specie, perché dove la differenza evidentemente è enorme, no? Perché tra me e un'ape, onestamente, nessuno si confonderebbe, no? Però, in fondo, se noi pensiamo, ad esempio, all'articolo 3 della Costituzione che afferma l'eguaglianza dei cittadini, si dice, e sembra contraddittorio, tutti i cittadini sono uguali nonostante siano diversi per razza, religione, ceto sociale, sesso e compagnia bella. Come dire, in realtà siete tutti diversi, ma noi diciamo che siete tutti uguali, cioè che dovete essere trattati nello stesso modo. Ecco, questo, quindi possiamo dire che la specismo e in genere il principio di eguaglianza sono evidentemente non fondati sui fatti, ma fondati su una prescrizione, su un dover essere, no? Per l'intenzione di andare oltre il fatto. E dal punto di vista di fatto, eguaglianza non esiste. Perché non ci sono due esseri al mondo, due esseri uguali, né gatti, né cani, né umani. Non so se ho risposto alla sua domanda. Sì. Se no, insisti.
No. È chiarissimo, questo vale direttamente per gli umani, che siamo tutti diversi, ma dobbiamo essere considerati uguali, almeno su alcuni aspetti fondamentali. Però sorgono, nel senso comune almeno, una serie di difficoltà, tipo quelli che obiettano che non riusciamo nemmeno a essere uguali tra gli umani, ci mettiamo anche a preoccuparci di essere uguali con gli animali non umani, e questo è un argomento che forse si può smontare facilmente sul piano logico, un po' più complicato costruire un senso comune che faccia capire la connessione che invece c'è anche per realizzare l'uguaglianza tra gli umani.
Questa è un'obiezione che mi sento ripetere da quando mi occupo di questi argomenti. Qualcuno del pubblico si alza e dice: ma lei parla dei diritti degli animali, ma cominciamo prima a occuparci dei diritti umani, poi si vedrà. L'argomento è falso ed è anche pericoloso. Falso perché? Perché in realtà fare delle gerarchie tra i diritti vuol dire negare i diritti. Se io dico che i diritti degli adulti sono più importanti dei diritti dei bambini, io dico che i bambini non hanno diritti. Ovviamente, no? E questo, quando parliamo di umani, è facile per capire. Quando parliamo invece anche di animali, anche per gli animali è lo stesso discorso. Se ammettiamo che di diritti si tratta, e uno può dire che non sono diritti, allora il discorso deve tornare molto più indietro. Ma se ammettiamo che di diritti si tratta, ebbene, devono essere urgenti tutti quanti. Non importa qual è il soggetto, che altrimenti riproduciamo il meccanismo discriminatorio, no? Se ci mettiamo qualcuno davanti a un altro, evidentemente tra i due c'è una discriminazione, e allora siamo da capo. Questo è l'argomento, se vogliamo, un argomento logico. Ma c'è un argomento politico, vorrei dire, che secondo me conta di più. Perché? Proprio l'inosservanza dei diritti, inosservanza dei diritti umani, rende urgente e necessario affermare i diritti degli animali. La storia umana, lo sappiamo benissimo, è stata una storia di discriminazioni, fondata sostanzialmente su discriminazioni, quelle che ad esempio cita l'articolo 3 della nostra Costituzione, discriminazione di sesso, discriminazione di razza, quando si pensava che esistessero, discriminazioni, io aggiungo discriminazione di età, discriminazioni, è così semplice trovare un motivo per discriminare, come vedremo. Ora, questa discriminazione ovviamente è molto appetibile da parte di colui che discrimina rispetto a colui che è discriminato, perché gli consente di prevaricare, gli consente di sfruttarlo, gli consente di avere più potere su di lui e via andando. La storia delle donne è esemplare da questo punto di vista. No? Allora, il problema qual è? Che, da che mondo è mondo, siccome mantenere una discriminazione richiede anche fatica, non è solo un vantaggio, richiede anche fatica, occorre, ed è sempre occorso, individuare una ragione, come dire, incontrovertibile, che giustifica la ingiustizia. E allora, ad esempio, si è detto che le donne sono tanto carine, tutti i paesi del mondo, ma non sono intelligenti come gli uomini. E quindi tante cose non le possono fare. O, secondo me, sono meglio le donne, ma questo è un altro discorso. È il nostro punto di vista, no? E le donne hanno dovuto combattere per ottenere il riconoscimento di... Intendiamoci, anche qui le differenze ci sono, non è che non ci sono. Sono assolutamente convinto che una donna pensi in modo diverso dagli uomini. E va benissimo così, cioè questa non è una giustificazione, non è l'argomento da recare. Però se io lo tramuto in un argomento naturale, pensate al razzismo. Lo tramuto in un argomento naturale. Gli ebrei sono naturalmente inferiori, i neri sono naturalmente inferiori, e via andando, no? E questo giustifica che vengano schiavizzati, sfruttati, soppressi, secondo le idee che ciascun razzista può avere, no? Allora, bisogna anche dire che tutta una serie di argomentazioni naturalistiche, diciamo così, delle discriminazioni, si sono ormai dimostrate logore, no? Oggi, non che le discriminazioni non ci siano, per carità, ci sono e come, però non si può più dirlo. Se oggi uno va in giro e dice, ma guarda che le donne sono essere inferiori, noi siamo meglio, si qualifica, cioè fa autogol. No? E infatti non lo dice, però ciò che esce dalla finestra rientra dalla porta, o viceversa, insomma, no? Nel senso che non si può dire che maschi e femmine sono uno sopra e l'altro sotto, ma si può dire che ad esempio gli omosessuali, sì, insomma, non sono normali. Quante volte? E in fondo è recente che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha derubricato l'omosessualità da malattia. Ora la malattia non è una normalità, per definizione. E questo ha giustificato e continua purtroppo a giustificare tutta una serie di discriminazioni, come sappiamo benissimo, a cominciare dal nostro paese, dove non si può dire che le donne sono inferiori, ma che gli omosessuali sono inferiori si può dire, tutto sommato. E qualcuno apprezza anche. Allora, qualcuno oggi scomparso ci ha spiegato tempo fa che non si può discriminare sulla base delle religioni. Però c'è religione e religione. e la religione islamica è una religione inferiore alla religione cristiana. Punto, ha detto. Faccia l'anima sua, è il caso di dire, oggi come oggi, no? Però, evidentemente, quello che non si può più dire viene riproposto in una forma diversa, ma la zuppa è sempre quella. Allora io dico, e questo rende urgente il discorso sui diritti degli animali. Perché se io riesco a superare un elemento, una definizione di discriminazione davvero naturale, perché davvero la differenza tra noi e gli animali è naturale, non è costruita socialmente, non è costruita nella storia. Io continuo a pensare che il mio gatto, chiamo più di me stesso, no, sia comunque diverso da me, effettivamente. È naturalmente diverso, perché è un gatto, io non sono un gatto, punto. Allora, ecco l'importante, realizzare una visione aspecista e fare una battaglia antispecista. Perché questo vuol dire garantire i diritti umani. Quindi se non lo facciamo, per così dire, per aspirazione etica, facciamolo per egoismo, perché è nel nostro interesse affermare i diritti degli animali. E questo non vuol dire poi amarli e buttarli nel pietistico, perché come sono solito dire, tutte le donne vanno rispettate, ma io amo chi voglio. Cioè, tra rispetto e affetto non c'è antitesi. I due possono consistere e possono anche non consistere. Non importa nulla. Ma l'importante è che tutti siano rispettati. Allora, in altre parole, insomma, risolto in pillole, il discorso è: come si potrà domani dire che gli omosessuali non hanno diritti se riconosciamo i diritti al gatto? Non si potrà dire. Questo è un po' quello che mi sento di dire per giustificare l'affermazione che è urgente. Non è vero che è troppo presto, è troppo tardi. Tutt'altro che prematuro, è tardi.
Ci sia un legame appunto tra razzisti, sessisti e specisti è abbastanza evidente, come evidente l'inverso, che c'è una coerenza nell'essere antirazzisti, antisessisti, antispecisti. Il problema, volendo approfondire con l'intenzione critica che abbiamo detto, è capire quale può essere il confine, fermo restando che siamo naturalmente tutti diversi e vogliamo essere uguali il più possibile, perlomeno su una serie di aspetti fondamentali. È evidente che c'è un'analogia, soprattutto con gli animali che sono più vicini all'animale Homo sapiens. Più riusciamo a equipararli e meglio riusciamo anche a sostenere una battaglia antispecista, però sorge la domanda: qual è il limite, o meglio, come si può sfumare la considerazione nei confronti degli altri animali. Lo dico volgarmente. Io se vedo un ragnetto che giro per casa lo appoggio fuori della finestra. Se vedo una zanzara l'ammazzo e sono anche abbastanza felice. Non mi sento molto male. Non so, però...
Ne appoggerò perché,
siccome sono storicamente determinato anch'io bisogna riconoscere, diciamo, che nell'applicazione dei principi c'è una cultura sedimentata che fa sì che alcune cose si riescono a gestire o perlomeno a riconoscerle più immediatamente, altre meno, nel senso che con la vita c'è un rapporto continuo, anche le piante hanno per certi versi una loro sensibilità, no? Uno può fare la battuta che se mangia una bistecca mangia cadaveri, ma si può fare anche la battuta che se mangia un pomodoro lo mangia vivo, no? Per dire. Però sto forzando per chiarire il concetto.
Ma è importante ragionare sui paradossi.
I fiori, io non ho mai regalato fiori nella mia vita, perché ci sta per quale piega del mio inconscio, ma i fiori mi piace vederli nei campi e non mi piacciono i fiori recisi, per esempio, no? Però non andrei in giro a normare la società dicendo guai a chi regala un mazzo di fiori recisi. Ecco, quindi dobbiamo utilizzare
anche la fidanzata, come nel senso, del mazzo di fiori recisi.
Si rassegna magari.
Certo. Ma sotto questo profilo, innanzitutto io direi una cosa. Il fatto che noi siamo, come ho detto, tutti diversi, è resto un fatto. Vale a dire che noi, in realtà, riusciamo ad attribuire agli animali dei diritti rispetto alle cose che possiamo capire noi. Per i diritti umani, gli umani si spiegano quali sono i loro bisogni, i loro desideri, cosa vorrebbero riconosciuti come diritti. E io onestamente, io parlo molto con mio gatto, ma lui non me l'ha mai detto. No? O meglio, me l'avrà anche detto, ma io non ho capito. Allora, il punto è, cominciamo, se non altro, a riconoscere i diritti per i punti di contatto. Vale a dire, non in ciò che siamo diversi, ma in ciò in cui siamo uguali. Perché certi interessi sono evidenti in qualunque creatura vivente. Per il momento parlo degli animali, poi se avremo tempo entreremo sul discorso sulle piante. Ma quello è un discorso anche molto lungo e molto complicato, per la verità, e anche molto controverso. E però, ragionando con spirito scientifico, certe caratteristiche degli animali sono identiche alle nostre. Mentre dal punto di vista scientifico è controverso. E c'è chi afferma, cioè io tendo a credere a chi lo afferma, ma è controverso quali siano i punti di contatto, da in che cosa siamo uguali alle piante. Non è chiaro, ci saranno dei punti di contatto, ma non è così chiaro. Ma allora, semplicemente cominciamo a dire, siccome tutti gli esseri viventi amano la vita, tant'è che fanno fatiche, lavorano per mantenersi in vita, evidentemente l'essere in vita è un bene primario per tutti quanti. E tutti gli esseri viventi tendono a riprodursi, ma non tutti vogliono riprodursi, effettivamente. Quindi questo è già un bene primario, sì, primario, magari un po' meno. Tutti gli esseri viventi, però, cercano di evitare la sofferenza e tutti cercano di campare il meglio che possono, no? Quindi di avere sia la gioia sia la sofferenza. e questo tutti gli animali sono in grado di avere queste caratteristiche. In questo momento sto parlando anche dell'animale uomo. E qui noi potremmo cominciare a dire, probabilmente è buffo insistere di mandare a scuola i gattini perché hanno il diritto all'istruzione, no? Potrebbe essere paradossale dire questo, anche perché probabilmente i gattini non ne frega niente. A noi interessa essere istruiti ed educati, ma non è detto che i gattini interessino, intendiamoci. Quel tipo di istruzione, quel tipo di educazione, perché da mamma gatta i gattini imparano un sacco di cose, vengono educati. È un, come dire, sono istituti privati invece che pubblici. No, nel senso che ogni gatta si occupa di educare i suoi gattini. E fin qui, però, intanto li educa. Quindi c'è un interesse a essere educati, anche per il gatto. Quello che non sappiamo esattamente è quale sia il modo di educarlo, il modo in cui il suo bisogno sarebbe soddisfatto, se si sfugge. Vediamo altro che si sfugge, poi un giorno lo sapremo, secondo me. Ci arriveremo a capire il linguaggio dell'animale, che cominciamo a comprendere sempre meglio, e questo ci porterà molto lontano. E il problema, il bisogno primario, secondo me, oltre a quello della vita, che è evidentemente alla base, perché non solo il bisogno primario della vita è il discorso del definito, no? È quello della sofferenza. Se vogliamo, diciamo, della qualità della vita, che evidentemente attraverso la sofferenza diventa cattiva. E qui c'è tutta la tradizione animalista, no? In fondo il primo che, proprio per via della sofferenza, il primo che ha lanciato l'idea del rispetto degli animali è stato, come saprete benissimo, Jeremy Bentham, no? All'inizio dell'Ottocento, alla fine del Settecento. E la sofferenza animale rientrava perfettamente nella sua visione etica. Benjamin, essendo un utilitarista, giudicava morale ciò che reca piacere e immorale ciò che reca dolore. Non importa chi. È comunque immorale recare il dolore. Ed è comunque eticamente approvabile cercare di migliorare la vita del prossimo, no? Quindi in questo principio generale, che vale per tutti, no? Si inserisce l'idea, in quella parte famosa che conoscerete già, no? L'idea che non ci interessa sapere se pensano, non ci interessa sapere se parlano, ci interessa sapere se possono soffrire. La risposta è sì, dunque gli animali devono essere ben trattati. La formulazione è perfettamente logica nella visione complessiva. Ora, da questo punto di vista, in questo modo Bentham smonta quello che era un principio molto diffuso in precedenza, no? Che poi sono stati travolti dal punto della scienza, cioè che gli animali fossero meccanici e che agissero esattamente, se Cartesio usa l'espressione, come un orologio. L'orologio segna l'ora, l'animale geme, grida, manifesta sofferenza in modo meccanico, cioè in realtà non sente niente, ma se tu gli pesti la coda, meccanicamente miagola, no? Non dimentichiamo che ogni cosa ha il suo contro, il razionalismo cartesiano è stato un grandissimo contributo alla, alla, allo sviluppo della scienza, per esempio, no? Solo che si fermava lì, cioè c'era un eccesso di valutazione del razionalismo. E intendiamoci, c'era il presupposto che razionale può essere solo l'essere umano, che gli altri esseri non sono razionali. E che, naturalmente, è una posizione di principio, perché ha detto che siccome se noi sapessimo almeno che cos'è la ragione, saremmo facilitati nel dire chi è razionale. E siccome non lo sappiamo, ognuno definisce la razionalità a modo suo. E, intendiamoci, poi c'è quella bellissima fola che gli uomini agiscono per ragione e gli animali per istinto, che è una scemenza sestipedale, secondo me, nel senso che noi non sappiamo cos'è la razionalità e non sappiamo neanche cos'è l'istinto. Quindi scindere in questo modo è curioso, senza contare che certamente anche noi agiamo per istinto, in larga parte nei nostri comportamenti.
Hanno dimostrato che agiamo prevalentemente per istinto,
direi di
e
sì,
secondariamente.
Cioè, in cui, in altre parole, l'istinto è la base di tutto quanto, e poi ci sono dei barlumi di razionalità che si muovono. Di ciò, in altre parole, che noi definiamo razionalità. E ciascuno lo definisce a modo suo. Cosa interessante. Cioè, non c'è un concetto univoco di razionalità. Oggi c'è un notevole, tendenza e anche condivisione di considerare, ad esempio, la scienza come il massimo, la massima espressione di razionalità, perché è un modo per conoscere codificato con delle sue regole e che quindi segue alcuni principi condivisi. Ma perché sono condivisi? Se non fossero condivisi saremmo in difficoltà, no? Allora, però, il punto essenziale che noi dobbiamo tener conto è che noi dobbiamo superare l'idea di Bentham, riconoscendo tutti i suoi meriti e il contributo che ha recato al nostro discorso. Perché il fatto è che gli animali pensano e parlano. Quindi uno può noi che non interessa saperlo, ma il fatto è che la tradizione anti-animalista ha sempre usato gli argomenti del solo gli uomini parlano, solo gli uomini pensano, gli animali no. Quindi sono i principi, perché se non lo sai non dovresti dirlo dal punto di vista scientifico, no? Bisogna tacere. Ma adesso noi sappiamo benissimo, perché le scienze che si occupano degli animali, la zoologia, piuttosto che la etologia, piuttosto che tutta una serie di discipline ormai molto avanzate, anche molto sperimentali, quindi che usano il metodo scientifico in modo appropriato, ci dicono che gli animali pensano, e il guaio è che pensano a modo loro. Ed è possibilissimo che non pensino come noi. Ma cosa vuol dire non pensare? Chiunque abbia avuto un animale, tanto per usare un esempio molto semplice, no? Sa benissimo che prendono e perdono abitudini, che mostrano gusti e non gusti, che scelgono e non scelgono, che hanno strategie di comportamento. E questo non vuol dire pensare. Se tu, perché noi dovevamo, paradosso, se davvero gli animali agissero solo per istinto, e quindi potremmo definire l'istinto come il livello di maturazione evolutiva di una specie, devono pensare che gli animali di quella specie, a quel certo livello, facciano tutti la stessa cosa. Si comportano tutti nello stesso modo. Se voi avete visto due gatti che si comportano nello stesso modo, vi prego di segnalarvi il caso, perché mi porrebbe, come dire, sarebbe molto interessante saperlo. Ecco, no? Io non ne ho visti. Certo, grosso modo agiscono nello stesso modo e manifestano lo stesso modo di agire, esattamente come facciamo noi. Lì non sta la differenza. E poi che parlino, anche lì basta aver avuto un cane, che incontro un altro cane. E si fanno dei lunghi discorsi. Anche lì parlano a modo loro. E noi non capiamo cosa dicono. Cioè capiamo quello che dicono soltanto dal gesto, quindi deduciamo dal gesto che probabilmente stanno dicendo una certa cosa, no? Però che cosa effettivamente sono detti non l'abbiamo capito. E per il momento non riusciamo a capirlo. Però anche qui l'argomento si rivolta contro gli esseri umani. Se noi ci pensiamo, l'argomento della razionalità è l'argomento del linguaggio, intesi come discriminatori tra umani e non umani. Ma non è che abbiamo fatto lo stesso operatore all'interno degli umani? Prima parlavo dell'inferiorità femminile, è molto bene tra virgolette, no? Come dire, il pensiero femminile non vale quanto quello maschile. Non è che le donne non pensino, questo non si sono arrivato, oddio, qualcuno c'è anche arrivato. Ma insomma c'è una disparità. E alla fine abbiamo speso un sacco di tempo per costruire un'immagine imperialistica del pensiero e del linguaggio. Il vero pensiero, quello veramente valido, è maschile, occidentale, adulto. Perché i bambini non pensano, non sono così intelligenti, cioè sono molto intelligenti, no? Però è un pensiero non evoluto, diventeranno razionali. Il sistema sta cambiando, ma fino al secolo scorso, anzi cioè due secoli fa, nell'Ottocento, era chiarissima l'idea che il vero pensiero era possibilmente quello britannico e che gli altri erano pensieri così da popolazioni più primitive, meno civilizzate, meno sviluppate e quindi un pensiero come il resto. Ora, e questo è come imperialismo, non a caso, imperialismo culturale, dobbiamo dircelo. Allora noi stiamo facendo la stessa operazione però, imperialismo culturale rispetto agli umani, stabilendo che il nostro modo di pensiero è quello buono, e il loro, se pur ce l'hanno, certo è inferiore. Ma, chissà, sulla base di quale principio possono affermare queste cose. Io credo che per fortuna appunto la scienza progredendo si sta spiegando, sta indagando il pensiero animale, il linguaggio animale e tante altre cose che spesso ci sorprendono, perché non siamo preparati, tutto sommato culturalmente noi, a capire la diversità. E ritorniamo al solito discorso. In realtà il problema è la diversità, che viene usata come argomento per discriminare. Pare di aver risposto alla sua domanda, almeno a modo mio.
Il fatto che ci siano dei meccanismi istintivi, ovvero degli schemi che utilizziamo a priori è ormai accertato ampiamente nelle scienze cognitive. Piaget ha classificato l'intelligenza come il rapporto tra assimilazione e accomodamento, no? nello studiare l'evoluzione del bambino. Cioè, uno normalmente assimila quello che si aspetta di conoscere, e poi quando non funziona troppo accomoda gli schemi mentali e in questo modo, come dire, sviluppa la sua intelligenza. Questo meccanismo si può utilizzare per i bambini, per gli adulti, cioè questo schema interpretativo, diciamo, dell'assimilazione e dell'accomodamento, anche per i gatti e per gli altri, e per gli altri animali. Quindi, come dire, evitare una distanza eccessiva tra l'animale umano e gli altri animali è importante per tutti i motivi che diceva Valerio. Io, che sono qua, devo rompere le scatole facendo il critico, però sull'utilizzo del termine diritti ho qualche riserva, nel senso che è sicuramente un termine che immediatamente dà l'idea di questa vicinanza, no? Di questa contiguità. Però i diritti, a meno che non siano intesi genericamente come propensione etica, fa sempre il Papa che parla di diritti, però poi non firma i diritti umani. E se i diritti vengono visti anche come aspetto legale e quindi che richiedono anche che siano esigibili, magari dovendo lottare per affermarli, i diritti nascono con diritti nel senso moderno del termine, nascono con l'illuminismo, con la rivoluzione francese, con l'affermazione dell'idea di uguaglianza universale che in precedenza non c'era. Era magari in gruppi ristretti, in caste, in cittadini esclusi gli schiavi, in cittadini maschi escluse le femmine, eccetera. Per cui, a mio parere perlomeno, una definizione propria, non so se rigorosa, ma più ristretta, diciamo, del termine diritto, dovrebbe farci vedere come è nato un paio di secoli fa, in sostanza. Poi possiamo usarlo in un senso più ampio con l'utilità che si divulga bene, però mi domando se volendo fare un ragionamento più, come si può dire, analitico, stando qui alla Casa della Cultura, che è un luogo che ci porta a ragionare in modo più analitico, non sia più opportuno usare i nostri doveri verso gli animali, che ci consente di evitare una antropomorfizzazione. Giustamente devi notare che hanno gli animali non umani hanno il loro pensiero, noi così la capiamo, non mica troppo, dobbiamo anche stare attenti, cioè, antropomorfizzarli può essere utile perché appunto fa vedere la contiguità, la vicinanza, però c'è il rischio di deformare anche questo rapporto, no? Proiettando gli animali. Quindi non so, a me, poi uso anch'io spesso il termine diritti degli animali, però in sede analitica, diciamo così, mi viene a dire che è più corretto parlare di nostri doveri nei confronti degli animali.
Sono molto d'accordo su quello che dici. Noi non possiamo dimenticare che il termine diritti, e qui parlo dei diritti fondamentali, non del diritto delle leggi, no, poi magari verremo anche su questo argomento, qui si parla dei diritti fondamentali, è un percorso, se vogliamo, che risale da sempre, no? Cioè, e ritorniamo al discorso della discriminazione. A certe categorie erano assegnati diritti, ad altre categorie no. La democratica Atene di Pericle aveva l'unico difetto di essere composta da circa 200.000 individui, di cui solamente 10.000 erano cittadini, perché erano tagliati fuori donne, schiavi, impuveri, eccetera, eccetera. Quindi su 200, questi 10.000 campavano alle spalle degli altri 190, no? E quindi potevano sviluppare la loro testa facendo quelle cose meravigliose della Grecia di Pericle, perché non avevano nient'altro da fare, avevano bisogno di campare la vita, la campavano già, attraverso il lavoro degli altri, no? Anche questi sono diritti di cittadinanza, solo di una categoria, e questo si è prolungato nel tempo. Solo i cittadini romani, se commettevano reati gravi, potevano avere il diritto di essere decapitati. Gli altri venivano crocifissi, come sappiamo. Quindi, ad esempio, Pietro viene crocifisso perché non è cittadino romano, Paolo viene decapitato perché è cittadino romano. Anche questo è un diritto. Magari non particolarmente rilevante, ma insomma è sempre un diritto, perché in realtà era meglio essere decapitati che crocifissi. E avanti così, poi arriva la Magna Carta, che però è il diritto dei baroni, né? E degli uomini liberi, non è il diritto di tutti gli inglesi. E avanti, avanti, man mano, cioè il meccanismo del diritto è un meccanismo estensivo, perché comprende sempre più categorie, ed è un diritto inclusivo, perché comprende sempre più categorie, è un diritto estensivo perché comprende sempre più diritti. Solo nel secolo scorso è passata l'idea che i diritti fondamentali sono di tutti gli esseri umani, tutti per il semplice fatto che sono esseri umani, a prescindere da qualsiasi altra loro connotazione. Ma questo è nella nostra Costituzione, 48, è nella Dichiarazione Universale dei Diritti e dell'ONU, che un pochino più tardi, arriva dopo, dice le stesse cose, ma arriva dopo, almeno una cosa siamo arrivati prima, insomma, no? Di poco più di qualche mese, ma comunque, diciamo un'idea. Allora, ecco però che anche lì l'allargamento e l'inclusione sono antidiscriminatori, cioè contraddicono la discriminazione, e alla fine si dice tutti, nessuno escluso, umani. Ma per le ragioni che siamo andati già dicendo, questo discorso di inclusione è bene che si allarghi anche agli animali non umani, garantendo loro alcuni diritti fondamentali. E non bisogna cadere nell'equivoco, però, effettivamente. Tu hai ragione. La parola diritto è una parola che nasce quando, che nasce dalla lotta, cioè dalla ribellione degli oppressi nei confronti del potere, del re, della chiesa, del barone, di chi che sia, no? E allora, quando uno chiede il riconoscimento della sua pretesa, chiede un diritto. Già, ma dall'altra parte c'è un dovere. E il concetto di dovere è molto più ampio di quello di diritto. Perché noi conosciamo soggetti che hanno tutti i diritti, in quanto tutti hanno dei doveri nei loro confronti, ma che non l'ha mai preteso. Un bambino appena nato è pieno di diritti, ormai gli vengono riconosciuti, ma lui ha nessun dovere. I doveri sono tutti degli altri. Cioè tutta la collettività deve riconoscere i diritti di quel bambino. Sto parlando di un mondo che non esiste, ma per avere l'idea, no, purtroppo non esiste. Ma noi siamo anche qui stasera per continuare a tracciare il solco che va verso quella direzione e a piantare dei semi in quel solco perché crescono certe piante. Quindi sono d'accordo, in realtà si tratta di dovere, appunto perché in questo modo, se parliamo di doveri, si saltano alcune obiezioni che si fanno nei confronti dei diritti. Ad esempio si dice chi non è consapevole dei propri diritti in realtà non li ha. Il discorso è, no? Noi possiamo dire ma che discorso è? Ma si dice. Oppure chi non ha nessun dovere non ha neppure diritti, poi ci deve essere una reciprocità. E un bambino appena nato, come dicevo prima, dove è la reciprocità? Ovviamente non c'è. Poi ci sarà. Quando sarà diventato grande avrà anche lui i suoi gravi doveri e confronto di appena nati. Immagino. Cioè, questo gioco si arricchisce. Allora, se noi però consideriamo il caso del bambino appena nato, perché non consideriamo il caso del gatto? Anche lui non ha nessun dovere. Ma per questo non ha nessun diritto? È consapevole dei propri diritti? E chi lo sa? Non lo sappiamo. Ma il fatto che lui non sia consapevole dei suoi diritti vuol dire che noi non abbiamo dei doveri nei suoi confronti? Ce li abbiamo. O almeno. Mi verrebbe dire che le persone ben nate suppongono che questi doveri ci siano, no? E allora tu hai perfettamente ragione, cioè la parola diritto è una forma sintetica, no? Per alludere al complesso dei doveri altrui. Allora in realtà quando diciamo che ogni essere umano ha certi diritti fondamentali, noi diciamo che l'intera collettività si assume il dovere di rispettare quei diritti fondamentali o quelle prerogative che vengono indicate sommariamente, diciamo così, nei diritti. E tutto questo è semplicemente da un'origine storica. Cioè, nel momento in cui si è superata la situazione in cui c'erano categorie che erano tutti i doveri e nessun diritto, e c'erano categorie che erano tutti i diritti e nessun dovere, e quelli che avevano solo doveri si sono ribellati, e allora hanno definito la loro pretesa come diritto. È un modo di dire. Nella sostanza delle cose, secondo me, è giusto dire che si tratta di doveri, fondamentalmente di doveri.
Sì, ecco, tu nel tuo libro hai perlomeno chiarito a me un equivoco che ritengo sia molto diffuso, soprattutto tra gli ambientalisti che vedono la difesa della specie, degli animali, come se in quanto specie, nel senso che non possiamo mangiarci una bistecchina di panda perché è in via di estinzione, però se ce ne fossero tantissimi di panda magari perché no. Invece tu fai notare che un atteggiamento profondo antispecista deve tenere conto anche del singolo animale, non dell'equilibrio nell'ambiente, nel sistema ecologico e così via.
Sì, nel senso che adesso continuo a usare la parola diritto come si usano normalmente,
certo.
No? I diritti sono individuali, non ci sono diritti di categoria. Quando noi diciamo i diritti dei consumatori, noi non stiamo dicendo che i consumatori come blocco ha un certo diritto, per esempio alla salubrità dei prodotti alimentari. No? Ciascun essere umano, membro che consuma, ha diritto alla salubrità degli alimenti, ovvero chi produce alimenti ha il dovere di non fargli venire mal di pancia. No? Questo mi sembra, come dire, abbastanza evidente. Nel momento in cui noi parliamo di diritti dell'ambiente, noi giochiamo su due piani diversi. Da un lato, il diritto che so alla salubrità dell'aria è un diritto di ciascun essere umano di non venire intossicato. Poi c'è il diritto collettivo all'ambiente, che non è un diritto, perché l'ambiente non ha diritti in quanto tale, no? In altre parole, anche lì va il criterio del dovere. Noi abbiamo il dovere di non guastare il mondo nell'interesse di qualcuno che non sappiamo neanche se ci sarà, e che è nell'interesse delle future generazioni. Ci saranno le future generazioni? Sono un soggetto di diritti? No. E come sta andando il mondo, ho la sacrosanta paura che le future generazioni non ci saranno. No? E quindi, anche lì, noi possiamo benissimo sostenere i diritti dei lupi. Il lupo, come categoria, deve essere risparmiato, perché è un animale in via di estinzione. Adesso sembra un po' meno, appunto perché è stato protetto, no? Adesso sembra che e qualcuno infatti si lamenta che i lupi sono troppi, c'è sempre qualcuno che di questo si lamenta. Ma poi c'è il diritto di ciascun lupo a non essere sparato, no? Quindi questi diritti collettivi in realtà sono diritti della somma degli individui che li compongono, che possono essere, e qui bisogna evitare gli equivoci, che possono essere tutelati attraverso dei diritti collettivi. Per dire, se io faccio una legge che stabilisce che sulle etichette della salsa ci debbano essere certe indicazioni a garanzia dei consumatori, dico un tema generale che però è la somma di tutti i possibili consumatori, perché chi non compra il pomodoro in fondo dell'etichettatura corretta della salsa di pomodoro ne porta sì, no? Quindi se uno deve rientrare in una categoria per essere tutelato, e quindi, però voi vedete che si gioca lo stesso termine, gioca su diversi piani e tende a creare anche confusione. Questo serve ad evitare, perché naturalmente poi questo rende facile il discorso, ma non tutti i soggetti che sono in quella categoria meritano di essere tutelati, e dipende rispetto a che cosa. Voglio dire, anche un efferato assassino ha diritto che l'etichetta sulla salsa sia corretta, perché in quel momento il consumatore non è un assassino, no? Poi come assassino avrà i suoi guasti, ma questo non c'entra. Però anche lì, anche come assassino ha i suoi diritti, e quindi non siamo dicendo che gli assassini hanno diritti. Ciascun assassino ha i suoi diritti, per esempio deve essere tenuto in carcere in una certa maniera e non in un'altra, non può essere torturato, non può essere ucciso, perché noi chiudiamo la pena di morte. No. Questo è un po'. Però tutto questo crea una bella confusione.
Sì, però ci stai dando anche dei criteri di lettura, nel senso che i diritti non sono tutti uguali, vanno bilanciati, in alcuni casi il bilanciamento è metà-metà, in altri casi invece sono filtrati e composti sulla base delle leggi esistenti, quindi della cultura, della storia che c'è stata e così via.
Sì, il valore che diamo per esempio a certi interessi. Sono interessi che la società ritiene meritevoli di tutela e altri che non ritiene meritevoli di tutela. Un esempio molto banale: per uno stupratore, lui ha interesse a stuprare. È innegabile, se no non lo farebbe. Quindi un interesse ce l'ha. Però, guarda caso, la società ritiene che quell'interesse lì non conta nulla, mentre l'interesse della donna non essere stuprata conta moltissimo. Qui stiamo vivendo, stiamo raccontando storie naturalmente, no? Però siamo qui scusa, per ragionare, no? Ma e quindi il diritto dice che un interesse è tutelato integralmente, l'altro interesse non è tutelato integralmente. Finisce lì. Cioè il diritto positivo, le leggi, no? Fissano in fondo il livello di bilanciamento degli interessi. E gli interessi nella società conflittuale sono tutti contrapposti. Non c'è nessun interesse che non abbia un corrispettivo, diciamo, dall'altra parte. Il diritto dice dove bisogna tagliare il discorso. A che livello il bilanciamento deve essere operato, così che poi lo faccia bene o faccia male, questo ovviamente qui non ci interessa, certo. No? Ma in linea di principio il diritto non è altro che il meccanismo di bilanciamento degli interessi.
Quindi il nostro auspicio è determinare una situazione da un punto di vista culturale e anche da un punto di vista legale, in modo tale che ci sia una considerazione maggiore delle sofferenze, dei diritti degli animali non umani, senza usare il termine sintetico, e forse è utile che ci spieghi anche un po' quali sono le norme in vigore oggi in materia. Cos'è che abbiamo?
Dunque, non so come si definisce la schizofrenia da un punto di vista medico. No, qualche cosa c'è. Beh, questo non c'è dubbio. Non c'è dubbio, ma... ma allora potremmo, allora però dovremmo a questo punto però non dovremmo parlare ad esempio neanche di diritti di molte popolazioni che sono chiamate loro, no? E quindi voglio dire la cosa che però non va sottovalutata è che questo bilanciamento di interessi, noi abbiamo anche interessi contrari a quelli degli animali non umani, e loro hanno degli interessi contrari ai nostri. Basta chiedere a qualunque macellaio e si sa benissimo qual è il discorso, no? E l'interesse del macellaio è di stecchi, non si dubbio. Ma l'interesse del bue è come dire, non è esattamente il medesimo. Allora, il discorso sul diritto questa volta legge, diritto positivo, ha la sua importanza, perché non il suo per uguale se non è applicato, ma questo vale anche per gli umani stesso, perché se fosse davvero applicato in modo rigoroso ci sarebbe una certa difesa per gli umani. Il problema è che nelle parole questa cosa c'è. Prima ho parlato di schizofrenia. Schizofrenia sta nel fatto che noi possiamo essere padroni degli animali. Già l'espressione padrone di un essere vivente è ripugnante. Questo non vuol dire che la schiavitù non esista. Però noi immaginavamo che essere padrone di un essere vivente sia una cosa che non va bene. È un'idea che mi piace. E invece il diritto positivo riconosce il diritto, stavolta il diritto sempre positivo, del padrone sul bene mobile rappresentato dall'animale, che è un bene mobile come un altro, come questo stato. Io posso buttare questa borsa, posso buttare la spazzatura, e in teoria posso anche buttare la spazzatura con gli animali, no? E questo è il diritto civile, tra virgolette ovviamente. Il diritto amministrativo garantisce qualche tutela, sempre finalizzata ai nostri interessi, cioè agli interessi umani. Qualche tutela, ad esempio, è antipatico dirlo, ma si può essere macellati in vari modi. Ci sono dei modi meno dolorosi. La legge italiana suggerisce il modo meno doloroso, anzi impone il modo meno doloroso, che poi questo si faccia sempre, nessuno chissà perché riesce a entrare davvero in un macello. So perché, una ragione ci sarà. Così nei trasporti, ad esempio, le leggi europee stabiliscono che non possono viaggiare senza cibo, senza acqua, perché un mix, e poi devono il camion deve fermarsi e farli dormire, insomma, una serie di cose. Capirai i risultati, perché poi è un percorso di benevolenza che porta ancora al macello, no? Ma è un po', ma secondo anche tra di noi, voi pensate che negli stati degli Stati Uniti d'America, in cui vive ancora la pena di morte, non si può procedere all'esecuzione su un condannato malato. Prima deve essere guarito e affrontare da sano l'esecuzione, il che può anche lasciare un po' perplesso, dire la verità, ma è quello che succede per le mucche, no? E altre cose ancora. Questo cosa vuol dire, però? Che c'è un principio di dubbio sul fatto che esista il benessere animale, che in qualche modo andrebbe tutelato, poiché non conflitto con i nostri interessi. Il diritto penale italiano è più avanzato da questo punto di vista, perché riconosce, ad esempio, vieta il maltrattamento e l'uccisione immotivata. Fatte salve tutti i maltrattamenti e le uccisioni immotivate consentite dalle leggi amministrative, perché evidentemente la caccia è lecita, e sarebbe vero, si tratta di un'uccisione immotivata, no? Eccetera, eccetera. Il vero problema, appunto, è che questa regola ha tale e tante eccezioni che praticamente colpisce solo, quando lo colpisce, il sadismo individuale. Chi bastona il cane senza un motivo può essere punito per maltrattamenti. Chi uccide il cane senza un motivo può essere punito per uccisione motivata. I casi sono purtroppo frequenti sul fatto e molto rari sulla condanna. E comunque, il mondo va così. Poi ci sono regole che anche lì però hanno tutte le eccezioni. Ad esempio la regola che riconosce all'animale la caratteristica di essere senziente, che vorrebbe dire che non deve soffrire, che sa di subire una sofferenza. Anche questa regola, che è una regola comunitaria, vale per tutta l'Unione Europea, però consente eccezioni di tutti i tipi, nel senso che tutto ciò che è consentito da leggi speciali è ammesso e non viola il principio. Quindi è una norma di carattere programmatico. In teoria le norme nuove sono quelle esistenti, ma le norme nuove dovrebbero attenersi a questo principio. Queste se lo fanno nel momento in cui, ad esempio, dovrebbe attenersi a questo principio nel momento in cui non si può dire che l'orsa tal dei tali va abbattuta, perché è un essere senziente. Però speriamo che non venga abbattuta. Soprattutto, no? Un'innovazione che aspettiamo che abbia un seguito, cioè una concretezza, è la riforma dell'articolo 9 della nostra Costituzione. E ce l'ho qui sotto mano, che modifica la vecchia formulazione per cui si tutelava il paesaggio. Sono nuove tutele del paesaggio. La giurisprudenza, soprattutto anche costituzionale, ha letto questa norma come estesa all'ambiente, applicabile quindi ai diritti, diciamo così, ambientali. Adesso questa novità è scritta, no? Questa interpretazione, nel senso che si dice che la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, come dicevo prima. E aggiunge: la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. Poi c'è un'altra modificazione collegata, sempre relativa però all'ambiente, no? Che si dice che l'iniziativa economica privata è libera, ma deve essere gestita in modo da non recare danno alla salute e all'ambiente. È semplicemente una coerenza, diciamo, interna della Costituzione. Questo cosa vuol dire? Che, ad esempio, la fauna selvatica, in un certo senso, dovrebbe essere tutelata direttamente a livello costituzionale, perché non è legata al fatto che la legge disciplini i modi e le forme di tutela degli animali. Se garantisco la biodiversità, non posso sparare al lupo. E una regola che consentisse di sparare ai lupi, come purtroppo si sta pensando di fare, no, sarebbe incostituzionale, diciamo così. Una grossa innovazione è nel fatto che finalmente la parola animali è inserita in Costituzione, non c'era. La parola stessa, animali, non c'era, è stata introdotta nel febbraio dell'anno scorso. E si dovrebbe capire, almeno io vorrei capire, io sono, può essere anche un wishful thinking, no, come si dice in italiano, e si parla di tutela degli animali. Ora, la parola italiana tutela vuol dire protezione. Quindi si dovrebbe intendere che le leggi, che non possono essere scontrate con la Costituzione, dovrebbero prevedere forme di protezione degli animali. Si suppone di tutti gli animali. Diciamo che per il momento non si è visto niente, niente. Certo.
Il contrario.
Ecco, il contrario si è visto, ma bisogna anche dire, adesso vediamo come, perché arriverà presto questa sentenza, che il TAR Trentino ha bloccato la cosa, suggerendo un metodo alternativo alla soppressione, cioè non suggerendo come fare, dicendo, sarebbe bene trovare un modo per tutelare l'orsa, no? Trovando un altro ambiente, un luogo dove non possa creare problemi, non lo so, non so neanche io, questa è una cosa che bisogna mettere in mano a chi si occupa di orsi, onestamente non lo so. E aspettiamo a vedere cosa succede, voglio dire, no? E noi ovviamente auspichiamo che, appunto, in ossequio alla nuova regola costituzionale si provveda a una legislazione più, mi verrebbe da dire, più umana. E beh, lo stato dell'arte è questo.
Un'altra obiezione che c'è nel senso comune riguarda dei, ma questo però non è rivolta specificamente agli animalisti, ma anche agli animalisti. L'applico sugli atei, io faccio parte di un'associazione di atei, se io considero l'ateismo come la corporazione degli atei che si contrappone al resto del mondo e che vive in una sua bolla, non faccio un buon servizio né a me né al resto del mondo. Io ho molti rapporti con i movimenti LGBT, partecipiamo sempre ai Pride e così via, anche lì si discute spesso, è comprensibile che, come si vede anche dalle tante lettere LGBT via, eccetera, che stanno quasi esaurendo,
che è molto complesso.
Giustamente c'è anche una rivendicazione di identità, ma c'è anche il rischio di chiudersi in piccole bolle incomunicanti e così un passo avanti lo si fa quando si diventa universalisti, cioè si lotta per le libertà sessuali, diciamo così, di tutti, no? E poi dopo uno la eserciti in una maniera o nell'altra, sono affari suoi, nel senso che cioè, sono le norme e c'è anche il privato dove ognuno si comporta come sulla base dei propri desideri.
Come perché ci mancherebbe altro, c'è una libertà, poi ci chiedono come si deve applicare quella libertà, che l'altra libertà sarebbe.
Questa roba, fatto questa premessa per dire che a volte anche tra gli animalisti ci sono degli atteggiamenti di chiusura in una bolla, intolleranti, che fanno male proprio all'animalismo. Io ho sentito alcuni che di fronte agli sviluppi della scienza sulla carne coltivata, la cultura con l'accademico dei Lincei, Carlo Alberto Redi, e con la biologa Emanuela Monti, abbiamo fatto dei discorsi, ci hanno anche illustrato gli avanzamenti, però ci sono alcuni vegetariani che dicono: ah no, bisogna essere vegetariani perché la carne è coltivata. Quando la carne è coltivata, poi se uno desidera essere vegetariano, va bene, io non lo sono rigorosamente, ma mangio pochissima carne, però ritengo che ci debba essere come si può dire, un'educazione culturale per di muoversi in una certa direzione, ma non l'obbligo a imporre uno standard che rischia di essere considerato oppressivo e fa male anche a chi lo propone, riduce l'efficacia del ragionamento che abbiamo fatto questa sera. La carne coltivata adesso è ancora non economica,
perché forse sembra che ancora sperimentale.
Sì.
A vedere come butta.
No, ma mi dicevano in questa riunione che già si riesce a fare, però non tramite le staminali, però costa.
No,
ma infatti manca il laboratorio in Italia. Emanuela Monti è una biologa che lavora su questo, non sono ancora arrivati a commercializzarla. Ma infatti volevo arrivare appunto a questa contraddizione culturale per cui c'è tutta una campagna contro la ricerca scientifica, utilizzando per ragioni politiche, identitarie e così via, che limitano delle possibilità che invece, una volta che sono state sperimentate e si è verificato che l'utilizzo delle staminali deve essere, come si può dire, fatto anche con cautela, perché può per ragioni di precauzione bisogna stare attenti che non diventi dannoso, ma diciamo, se riusciamo a far avanzare la ricerca in modo tale che si accerta che questi rischi non ci sono e diventa anche economicamente conveniente, c'è un motivo in più per eliminare gli allevamenti intensivi che in quanto a luoghi
sono anche ecologicamente un disastro
e sono appunto un disastro da vari punti di vista, quindi come dire, la situazione è estremamente complessa, però delle strade possibili ci sono, e questa sera, visto che ci avviciniamo anche all'ora della chiusura, ricordare la figura di Marguerite Hack credo che ci possa aiutare, perché non è che si debba aderire a ogni singolo pensiero o a ogni singolo comportamento di Marguerite Hack, no? Non dobbiamo essere talebani, ma ci fornisce un grappolo di idee e di comportamenti che hanno una loro coerenza e che ci aiutano ad avere una visione non solo settoriale, specifica, una bolla, ma appunto una personalità ricca, complessa, articolata, e noi nel nostro piccolo abbiamo pensato di celebrare Marguerite Hack proprio perché è la figura che ci aiuta a pensare in questa
maniera.
Certo. Speriamo che qualche passo avanti anche sull'aspetto animalista di Margherita, si riesca a fare con più determinazione di quanto non avvenga finora.
Ma certamente diciamo ogni tipo di ricerca scientifica che abbia degli obiettivi giusti, diciamo o utili o opportuni, è benvenuta, evidentemente, no? Però c'è sempre qualche problema anche qui, nel senso che se questa innovazione tecnologica, porterà i carnivori a sostituire la carne cruenta e crudele con della carne non crudele, tanto meglio, perché le tradizioni sono dure a morire, le tradizioni sono la cosa peggiore che gli esseri umani possiedano, perché ovviamente affermano la bontà di ciò che è stato e si giustificano sul valore che è stato. Siccome la storia umana è fatta di nefandezze, rispettare le tradizioni vuol dire rispettare delle nefandezze in generale, per affermare le opportunità, perché le cose buone di una volta non si devono perdere. Quindi di per sé l'idea del rispetto della tradizione, non fatemi parlare che uso del parolaccio, ma ciò che non vorrei è che siano i vegetariani a approfittare della carne sintetica o artificiale, diciamo così, per ritornare a un malcostume, cosa che infatti fanno, si va di bene, perché ci sono la mortadella di tofu, c'è la eccetera eccetera, che in sostanza a me fa l'effetto delle signore che, siccome sono animaliste, si mettono la pelliccia sintetica, e a parte il fatto che è orribile, quindi sarebbe da evitare, ma da proprio dal punto di vista estetico, no. E che può essere facilmente sostituita, significa mandare il messaggio del: io ho capito che mangiare carne è una cosa che non va bene, però mi piaceva tanto, quindi la voglio finita, se non cambiare la mia tradizione personale. Questo è un messaggio orrendo, che non si debba utilizzare modi di, come dire, di insegnamento, di suggerimento di tipo o serrando se stessi e facendo di questo una bolla, no? Noi siamo buoni, gli altri sono cattivi, noi siamo tra di noi, gli altri ce la vedono, così non ti va da nessuna parte, e tantomeno usando dei metodi controproducenti. Non sto pensando ai ragazzi che vanno a buttare i vernici lavabili sui monumenti, che secondo me fanno benissimo. Lo so che è un reato, che sto facendo il collegio di reato, ma comunque va benissimo per il motivo che la politica si sta uccidendo nel tempo e loro forse hanno diritto a lamentarsi e a fare qualcosa per richiamare la politica a una presa di attenzione. Perché? È una cosa molto semplice. Perché se il mondo andrà remengo, come se non si prendono dei provvedimenti, probabilmente certamente succederà, e forse succederà anche se si prendono provvedimenti, perché ormai le cose sono andate abbastanza avanti, no? E chi ci va di mezzo sono loro, sono mica io. La previsione del mondo remengo comprende comunque alcuni decenni. Io ho 80 anni. A me cosa me ne importa. Peccato che abbia anche dei nipotini, che sono secca. No? Quindi non è l'interesse mio, no? Tutto sommato, probabilmente dei presenti in questa sala, forse non preoccupiamoci più, no? Tutti voi siete molto più giovani di me e quindi va bene, no? Avete più motivo di preoccuparvi che non io, però tutto sommato non vedete la fine del mondo.
Ecco,
così.
Io direi che se...
questo messaggio è doveroso, insomma, anche se appunto aprire le gabbie degli allevamenti di visoni è una scemenza, perché vuol dire condannare i poveri visoni a sopprimere i poveri visoni, che tra l'altro fanno un'operazione culturale perché nessuno possa più pelliccia, e a questo punto non ci sono allevamenti di visoni. Voi pensate al, vi rubo ancora un minuto, al grave problema delle nutrie. Oggi sapete che voi, per esempio, non so, adesso le nutrie sono anche diventate le colpevoli dell'alluvione in Romagna, perché loro mettono il cane nelle rive dei fiumi, no? Che è vero, ma se ci fosse una buona manutenzione del diretto del torrente, i torrenti non creano nessun problema, solo che non sono mai stato fisso, questa è la verità, no? Quindi le nutrie c'entrano molto marginalmente, per non dire per niente. Però perché ci sono le nutrie? Che sono degli animali bravia, che vivono in Amazzonia e che non hanno attraversato l'oceano nuovo, per quale amano molto l'acqua. Perché le nutrie erano quelle con cui si facevano le pellicce di castorino. Ricordate il castorino? Anni fa esisteva il castorino, che poi è passato di moda. E quindi le nutrie a fare le pellicce di castorino. E cosa hanno fatto? Negli allevamenti di nutrie hanno aperto il fatto della gabbia. La nutria nel nostro clima non ha predatori, in pratica. E quindi, figuriamoci, sono animali molto politici e quindi si sono riprodotti e... noi castori siamo già andati per conto loro. Però adesso stanno tornando e non so, ad esempio c'è un problema di compatibilità assolutamente artificiale, perché il castoro è un animale presente in Europa da millenni, che poi a un certo punto non c'era più e adesso sta tornando. Ci sono ancora un po' di castori, di nuovi castori in giro, no? Che tra l'altro sarebbe anche una fortuna, perché con un metodo naturale e a carico, tutto a carico del prossimo, cioè del castoro, di regolazione del fiume, delle acque. Quindi non occorre più fare niente, possiamo fare i castori, no? Però è inutile non fare le barriere, non fanno per cose. Si limitano a difendere l'acqua, la gestione, no? E sul mezzo adesso c'è il grosso problema di nutrie, ma l'abbiamo fatto noi, non esisteva questo problema. E in Amazzonia, dove ci sono fontane, se la cavano, non c'è nessun problema, anche perché sono gli alligatori degli stessi fiumi, e quindi si regolano tra di loro, ciao. A me non fa piacere che l'alligatore mangi la nutria, però voglio dire anche il povero alligatore ha le sue ragioni, e quindi anche lì c'è un contrasto in testa, ma vince quello che mangia prima, insomma, io qua, no? Cioè, senza leggi si regola lo stesso. Ma noi abbiamo fatto una serie di scemenze. Come si chiama? Cinghiano. Nei nostri fini, giusto in Maremma, per esempio, ce n'era qualcuno, ma erano piccoli, poco politici e rari, appunto perché poco politici. Quindi la caccia che si usava era sufficiente a mantenere tutta la situazione. Poi il cacciatore si è svegliato ha detto, no, sì, non c'è più niente da dire, poca roba da cacciare, il capo di un cinghiale nella vita, e no. E quindi hanno importato i cinghiali dell'est, dalla Romania, per poter sparare di più. Il problema è che questi cinghiali sono molto grossi. Come tali fanno più danno nelle coltivazioni, perché naturalmente si nutrono di più, no? E soprattutto sono prolificissimi. Infatti, nei filmati dei cinghiali a Roma, eccetera, dove la cinghialetta è seguita da 7, 8, 10 finetti, no? E in natura, nel presente, che regola quasi generale, che se sopprime, mette a rischio una popolazione animale, questo si riproduce di più. Esattamente come facciamo noi. Perché sono i boom demografici dopo le guerre, dopo le carestie? Perché la nostra specie mette a rischio. Dopo la guerra, siamo nati tutti, no, sono assicurati. Quanti ne sono nati? Poi adesso ci si rammenta che non nascono più. E quindi quando qualche sciagurato, che c'è ancora tutto questo là, ci vorrebbe una guerra così e la sovrappopolazione si limita, dice una stupidaggine storica, perché le guerre aumentano la popolazione, non la diminuiscono. Perché i 50 milioni di morti della seconda guerra mondiale, se si guarda cosa è successo nel decennio successivo, si sono raddoppiati quei 50 milioni, sono stati 100 milioni di bambini, i famosi figli del boom, eccetera, eccetera. No? Allora contraddire certe regole universali, cominciando a non rispettare le regole degli animali, può essere anche una scemenza, una vera scemenza.
Bene, noi abbiamo raggiunto il nostro tempo limite, speriamo di, con questa chiacchierata, di avere fornito degli elementi in più per procedere sulla faticosa strada che evita che l'Homo sapiens sia considerato un qualcosa di divino completamente diverso dal resto degli altri animali, se incominciamo a vederci più simili agli altri animali riusciamo anche culturalmente a riconoscere che il rapporto con questi animali migliorato può migliorare anche la nostra vita. Questo penso sia il messaggio fondamentale che ci ha portato Valerio Pocar e che speriamo si possa diffondere e nel nostro piccolo cercheremo di diffondere. Grazie Valerio, grazie a tutti voi.
Grazie a voi. Grazie di questo invito.